Radio Palazzo Carli, musica e parole. Musica e parole, racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.
Ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Palazzo Carli da Peter.
E da Monica.
Ciao Monica.
Ciao Peter.
Questa volta Monica iniziamo con un racconto di una regione italiana e quando partiamo con il primo brano ci renderemo conto che capiamo subito di quale regione si tratta. Anticipo, questo per aiutare tutti, che la storia è scritta da Grazia Deledda, quindi credo che dubbi ci saranno pochissimi. Però adesso, prima di tutto, il brano che è cantato da Elena Ledda.
Non si ne accatta papai, non si ne accatta trista sarei. Arrutta sartenni moi, arrutta trista basciugene nel menbe. Arrutta trista basciugene nel menbe. Tire chitta dal poda ancora liberai, tire chitta dal poda ancora liberai. O da benigani a sette rei, modu borda castiai. Cortile struccita vencerrai, e in sa cortile struccita vencerrai, e soli erba ancora me da avvisai, e soli erba ancora me da avvisai.
Ci ha anticipato l'autrice di questo racconto, Grazia Deledda, che ha scritto questo racconto che si intitola Il castello di Galtellì. Una notte dello scorso dicembre, restai più di 2 ore ascoltando attentamente una donna di Orosei che mi narrava le leggende del castello di Galtellì. Il suo accento era così sincero e la sua convinzione così radicata che spesso io la fissava con un indefinibile sussulto, chiedendomi se, per caso, queste bizzarre storie a base di soprannaturale che corrono per i casolari del popolo non hanno un fondamento e qualcosa di vero. Il castello di Galtellì, la Civitas Galtellina, altre volte così fiorente e spopolata, ora decaduta in miserabile villaggio, è interamente distrutto, restando solo i ruderi neri e desolati, dominanti il triste villaggio, muti e severi nel paesaggio misterioso. La leggenda circonda queste meste rovine con un cerchio magico di credenze strane, fra cui la principale è che l'ultimo barone, ovvero lo spirito suo, vegli giorno e notte sugli avanzi del castello, in guardia dei suoi tesori nascosti.
Di giorno è invisibile, ma nella notte, sia calma o procellosa, chi si azzarda a visitare le rovine vede il barone passeggiare lentamente intorno, vagando per i roveti e i massi o lungo le nere muraglie, ricordando i giorni fastosi della sua esistenza. È giovine ancora, tristissimo in viso, vestito alla medievale, con la spada al fianco e il collo circondato dal vaporoso collare di lattughe trapuntate. Qual fatto lo ha condannato a vagare così, sempre, per secoli e secoli, sulle rovine del suo superbo maniero, ritrovo un giorno di letizia e di splendida potenza? Non si sa. Forse è una scomunica del Papa, forse una maledizione particolare. Oltre a lui, si crede che altri spiriti ancora in forma umana, esistenti nel castello, vaghino in sotterranee stanze, ma che non escano mai. È la famiglia dell'ultimo barone, la moglie, la figlia, il genero e un nipotino, nato quest'ultimo nel modo strano che racconterò poi.
È il momento del brano cantato da Alice, Una notte speciale.
Danzano sui tacchi a spillo, danzano questa notte intorno a un fuoco immaginario, zingari coperti d'oro, che sono senza tempo. Mantelli avvolti in corpi antichi coprono le biciclette. Strade buie lastricate, corrono incontro al niente, corrono incontro all'infinito.
No, senza dignità.
Come in Castel Doria, si dice che anche qui ci sia un condotto sotterraneo. Però questo conduce assai lontano, sino ai castelli del sud dell'isola, sino a Cagliari anzi, attraversando grandi catene di montagne, fiumi e pianure. Lo spirito del barone è mite e generoso. Non ha mai fatto del male a nessuno, anzi ha spesso beneficato dei poveri viventi. Una volta, un misero contadino del villaggio, mentre ritornava dalla campagna con un fascio di legna sulle spalle, la sera in cammino, si fermò un momento ai piedi del castello rovinato. La notte era freddissima, ma la luna splendeva vivamente. Il contadino poté distinguere un signore che passeggiava sulle alture vicine. Curioso e coraggioso, il contadino salì un poco più in su e guardò questo bizzarro signore che si permetteva di passeggiare tranquillamente in tal luogo e così tanto freddo.
Il signore allora si accorse di lui e si fermò. Era biondo e soave di volto, con due grandi occhi vitrei appannati, immersi nel dolore di una eterna tristezza. «Chi sei?» chiese dolcemente al viandante. Sentita la risposta, guardò fissamente il fascio della legna che il contadino aveva deposto nel sentiero e disse: «Mia figlia e mia moglie hanno tanto freddo, tanto. Vuoi tu darmi la tua legna?» «E perché no?» esclamò l'altro, conquiso dalle belle maniere del misterioso signore, e trasportò il fascio sulle rovine e non volle accettare la piccola ricompensa che il signore voleva dargli. Ma poco tempo dopo, tutti nel villaggio videro una cosa sorprendente. Il povero contadino acquistava terreni, case, pascoli e spendeva come un riccone. In breve, egli diventò il più benestante del paese e per liberarsi dalla fama di ladro, dovette rivelare la verità. Dopo la prima notte, egli era ritornato molte volte al castello e aveva provveduto di legna per tutto l'inverno gli abitanti invisibili e spirituali di quelle rovine. In cambio, il barone gli aveva donato molte e molte borse piene d'oro.
Ascoltiamo un altro brano famoso che ci riconduce alla terra di Sardegna.
Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani mie, cerco le tue, cerco le tue, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Travolti di pietra tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sciogliendosi in pianto, un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce di poveri vesti di un sogno.
Abbiamo ascoltato Andrea Parodi e Mauro Pagani in questo Spunta la Luna. La leggenda, poi, o la tradizione, che pare recentissima, del nipotino del barone è questa. Una notte, una donna del villaggio sentì picchiare la sua porta e, apertala, vide un cavaliere magnificamente vestito che le disse: «Presto, venite con me, si ha bisogno di voi». Essa, che era poverissima e che trovava pochissime occasioni di tentare la fortuna, non si fece pregare. Vestì la sua tunica e seguì il cavaliere, che camminava rapidamente, senza fare il minimo rumore, davanti a lei. Attraversarono il villaggio e uscirono in campagna. La donna, inquieta, chiese: «Ma per dove mi conduce, monsignore?» «Venite e non temete di nulla», rispose lui. La sua voce era così gentile e soave che la donna si rassicurò e continuò a seguirlo in silenzio. Il cavaliere la condusse alla rovina del castello e, pigliandola per mano, introdusse nelle sale sotterranee di cui essa aveva tante volte sentito parlare.
Queste sale erano uno splendore di lusso e di magnificenza. coperte di arazzi e di cortinaggi di broccato, ammobiliate come deve essere ammobiliato il paradiso. Venivano illuminate da grandi candelabri d'oro e di perle preziose. In una di esse v'era un letto ricchissimo e su stava coricata una giovine dama, pallidissima e bella, in preda a crudeli sofferenze. Un'altra dama, più vecchia, bella e soave anch'essa, l'assisteva e un giovine cavaliere andava disperatamente da un capo all'altro della sala. Più tardi, la donna presentava, affondato fra nastri e trine, un bellissimo pargoletto, dicendo alla dama attempata: «Ecco un grazioso dono, signora, perciò suonano anche le campane». Ma la dama, baciato il bambino, sorrise tristemente e rispose: «Ma non è del tuo mondo, buona donna».
È il momento, Monica, di ascoltare questo brano cantato dagli Amici del Vento, che si intitola «La luna e il cavaliere del sole».
Sentiero, dipingi il tuo scudo d'argento e di nero. Vieni vicino, ti voglio parlare, la via per il cielo ti voglio indicare. Aspetta che il giorno reclini la testa, che la notte accenda luci di festa. Io sono la luna che nasce la sera, tu sarai il mio sposo in questa notte nera.
Non posso il tuo calice avido bere, mi offri il tuo corpo, mi offri le stelle, potere sul mondo, le cose più belle, ma ancora più bella per me la mia fede, la sabbia e la terra che calpesta il mio piede, il sole dell'uomo che inonda la terra, questo è il mio re per cui farò la guerra. Io l'ho giurato la primavera, difendere i fiori dalla fredda sera. Io l'ho giurato all'estate calda, avresti il pesco e fiorirà l'alba. Io l'ho giurato all'autunno mite, avrà le foglie gialle, frutterà la vite. Io l'ho giurato anche al vecchio inverno, col buio e con il cielo combatterò in eterno. Io sono nato col sole nel cuore, morirà il mio re ma il cavaliere muore.
No, non aprirti le vene stasera, chiudi la ferita, il tuo sangue la cieca, se il sole è nel sangue tornerà la primavera. Ecco già il pesce, muoio io con la sera, se il sole è nel sangue tornerà la primavera. Ecco già il pesce, muoio io con la sera.
Finito tutto, il cavaliere vecchio riprese per mano la donna, la condusse fuori e l'accompagnò fino a casa sua. Rimasta sola, essa si meravigliò del come non era stata ricompensata da quella strana gente, ma l'indomani mattina, aprendo la porta, trovò sul limitare una gran borsa piena di monete d'oro. Perciò, conchiuse la donna che mi schizzò le leggende del castello di Galtellì, perciò ora i discendenti di quella donna sono fra i più ricchi del paese.
Ecco, Monica,
grazie,
adesso
Peter.
Noi torniamo alla domanda che si fece anche grazie a Deledda, e che in questo brano si ripete tutto praticamente. È storia o leggenda? Cantato in questo caso dalle orme.
guardo se c'è il sole. Ma che cosa mi succede? Ho un gran buco qui sul petto. Cerco di uscire dalla stanza, ma la mia porta è chiusa, non posso più volare.
Monica, siamo arrivati alla fine di questa storia della Sardegna e mi sembra di capire che ci stiamo avvicinando.
Beh, intanto hai proposto le orme con la voce inconfondibile di Arlo Tagliapetra e già
ci siamo.
Inconsapevolmente,
dici.
Tu
sì.
Hai tentato la mossa di avvicinamento.
Ho tentato, sì, ecco, perché adesso siamo vicini.
Siamo vicini. Poi il titolo della canzone, Storia o Leggenda. Adesso andiamo sulla storia.
Ecco, vedi che quindi ci porta anche bene.
Sì, e direi, se sei d'accordo, di cominciare con un brano storico.
Sì, ma certo. adesso iniziamo immediatamente con questo brano che poi...
Non dovrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle belle tue valle il riposo, narcisetto arancino d'amor. Nelle belle tue valle il riposo, narcisetto arancino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non dovrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle tue valle il riposo, narcisetto aroncino d'amor. Delle belle tue valle il riposo, narcisetto aroncino d'amor. Tra guerrieri può far macco, tra lo stacchi stretto sacco, io poi salva.
Originario della comunità ebraica di Ceneda, oggi Vittorio Veneto, dove nacque nel 1749, Lorenzo da Ponte si chiamava originariamente Emanuele Conegliano. In seguito alla conversione del padre, tutta la famiglia prese il cognome del vescovo che l'aveva battezzata. Lorenzo da Ponte ebbe una vita a dir poco avventurosa. Dopo un'infanzia difficile in una famiglia di religione israelita, la conversione e l'educazione nei seminari di Ceneda e Concordia, cui seguì un periodo come sacerdote, da Ponte si dedicò alla cultura e alla poesia, vivendo tra Venezia, Vienna e Londra, e infine approdando negli Stati Uniti, dove divenne il primo professore di letteratura italiana alla Columbia University di New York, contribuendo in modo determinante alla diffusione della lingua e della cultura italiana oltreoceano.
È conosciuto in particolare per essere stato librettista di Mozart in tre occasioni: Le nozze di Figaro, Il Don Giovanni e Così fan tutte. In sottofondo stiamo infatti ascoltando l'aria Non più andrai, tratta dalle nozze di Figaro. E l'occasione ci è divenuta ghiotta perché Peter, questo nostro conterraneo, ci introduce perciò nel mondo che racconteremo. Ho avuto l'occasione di leggere un testo molto interessante, scritto da un giornalista e studioso di enogastronomia, Giampiero Rorato. Ed ecco per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori un brano tratto da La pedemontana trevigiana, la gente, i paesi, la cucina, De Bastiani Editore.
Ogni cucina, e quella trevigiana non fa eccezione, ha un patrimonio di piatti che possono essere considerati espressione della sapienza delle generazioni. E se è vero che negli ultimi decenni le tante cucine regionali italiane hanno conosciuto delle veloci evoluzioni, qualcuna, e fra queste quella pedemontana della Marca Trevigiana, è riuscita a conservare molti dei vecchi sapori e, soprattutto, delle vecchie preparazioni. Quindi, sedersi a tavola nei paesi della pedemontana trevigiana significa spesso godere il privilegio di gustare l'autentica cucina trevigiana, trovando quei piatti che, avendo superato indenni l'usura del tempo, rappresentano uno dei legami più veri e più seri con la storia. Volendo risalire alle radici gastronomiche della pedemontana trevigiana, a capostipiti certi e documentati, si arriva ai Longobardi, che giunsero in questi luoghi probabilmente già nel 569, subito dopo la costituzione del Ducato del Friuli. Lasciato infatti a Cividale, capitale del primo ducato al di qua delle Alpi, il nipote Cisulfo, col compito di completare e difendere la conquista della regione. Il re longobardo Alboino, giunto al fiume Livenza, seguendo il tracciato dell'antica via Postumia, si trovò di fronte l'agro Opitergino.
Qui non poté proseguire per le resistenze opposte da Opitergium, Oderzo, importante baluardo bizantino, e così dovette piegare verso i monti, risalendo la Livenza fino a Sacile, andando poi a costituire il suo secondo ducato italiano a Ceneda, luogo strategico per il controllo della via delle Alpi. Quindi, per garantire la difesa e una nuova sede ducale, lasciò alle spalle un'importante fara, cioè un consistente clan di guerrieri uniti fra loro da vincoli di sangue, e lui si fermò un po' di tempo, così tramanda la tradizione, prima di riprendere la marcia verso la pianura. E mentre ci incamminiamo, Peter, ecco un pezzo storico di un gruppo immaginario statunitense composto dai giovani protagonisti del cartone animato americano, sì, l'ho già detto, Archie e Sabrina, perciò The Archies in Sugar, Honey, Honey.
Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh sugar, sugar,
questa fara, insediatasi nelle dolci colline tra i torrenti Raboso e Soligo, diede all'area occupata il proprio stesso nome, Farra di Soligo, e dall'arrivo di Alboino i Longobardi governarono questo territorio per 2 secoli, acquisendo molte abitudini di vita dei romano-veneti residenti, comprese quelle alimentari, e trasferendo contemporaneamente a costoro alcune delle proprie usanze. I Longobardi erano grandi divoratori di carne, che riparivano dai loro allevamenti, ma soprattutto dalla caccia, di cui erano abilissimi. Abbrustolivano poi le carni al fuoco in spiedi giganti, impiegando appositi schidioni o le stesse armi personali. Gli spiedi longobardi erano di carni miste, infatti infilzavano nei ferri pezzi di cinghiale, di cervo, di agnello, lepri e conigli selvatici, anche polli e uccelli. In genere i pezzi erano di piccole dimensioni, avendo l'esperienza insegnato che questi cuociono assai più velocemente e in modo più uniforme di quelli più grossi.
Riferendosi ai Longobardi, Giuseppe Maffioli scrive che arrostivano le carni e bollivano il latte, ricavandone dello yogurt o del formaggio fresco, usando pentole di rame e ciotole di legno o di terracotta policroma. Colori preferiti, il verde e l'azzurro. Per bicchieri usavano corna di bue e, se si trattava di guerrieri importanti, la calotta cranica del nemico vinto più considerevole. Scrive poi che presso questo popolo si faceva largo uso di polli e di uova, come attestato dal fatto che nel tesoro della cattedrale di Monza esiste una bella chiocciola con pulcini in argento dorato. Conclude affermando che, quando erano in Pannonia, i Longobardi consumavano birra e sidro, ma, giunti in Italia, si buttarono sul vino, per il quale ebbero una grande vocazione.
Posso immaginarlo, ma detto questo, andiamo. Se dunque, per quanto riguarda le bevande, ma non solo, si uniformarono ai residenti, quest'ultimi appresero dai Longobardi l'arte dello spiedo, che mai più abbandonarono, sicché ancora oggi la cucina della pedemontana trevigiana, dai confini del Friuli alle pendici del Monte Grappa e anche più a ovest, è caratterizzata dai gustosi ricchi spiedi di carni miste, che fanno quotidianamente bella mostra di sé in quasi tutti i ristoranti e le trattorie di questa stupenda parte della Marca trevigiana. La cucina di caccia, proprio perché è rimasta appannaggio per secoli delle case aristocratiche, è la più esigente e complessa in fatto di preparazioni, che sono indispensabili se si vuole esaltare al meglio le carni della selvaggina e renderle nel contempo gradite anche ai palati più scontrosi.
La tradizione pedemontana è sempre rimasta fedele per i piatti di caccia alle erbe aromatiche, e lo è tuttora, e ha quasi trascurato le spezie portate a Venezia dall'Oriente, usufruendo semmai e con piacere di cedro candito e dell'uva passa, che danno un pizzico di dolce alle salse agre.
Ora ascoltiamo Ornella Vanoni, che ci spiega la sua ricetta in rossetto e cioccolato.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Già si può vedere che piano sta montando, è quasi fatta, zucchera a velo, la gola è soddisfatta e nella stanza il cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così, è tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, bravo, gente, lasciarsi vivere totalmente. Dolce, dolcissimo e sconveniente, quei bei peccati succede sempre.
Per la sua ricetta di lepre farcita usa i seguenti ingredienti: pinoli interi, mandorle, noci o ghiande frantumate, pepe in grani, ruta, cipolla, santoreggia, datteri, garum, che era una salsa a base di pesce macerato molto usata ai tempi di Roma, e vino speziato. Se si vuole una preparazione in agrodolce, si aggiunge al salmì qualche acciuga, una cucchiaiata di cedrini e una di uvetta passa fatta rinvenire nel vino, e ancora un pugnettino d'erba angelica. Alcune salse gradiscono i capperi, mentre la peverada originale, buona, la cui ricetta è stata codificata a partire dal 600, vuole peperoni forti sott'aceto.
Come si è visto, senza le erbe aromatiche non si ha una cucina di caccia. Ricordiamo comunque che quelli fondamentali sono salvia, rosmarino, ginepro, maggiorana e timo, e che la loro dosatura è la misura del livello gastronomico raggiunto. A proposito della fara di Soligo, i capi dell'insediamento longobardo, che si susseguirono per ben due secoli fino all'avvento dei Franchi, dapprima seppero difendere con bravura il loro territorio. Poi, convertitisi al cristianesimo, aiutati dai monaci cistercensi di Vidor e dai monaci benedettini dei piccoli monasteri sparsi nel territorio, avviarono il proprio popolo alla coltivazione della terra, trasformandolo in tal modo da guerriero in agricoltore.
Quando arrivarono i Franchi, Rangbaldus, capo della Fara, ottenne il titolo di Comes, cioè compagno di Re Carlo, oggi si direbbe Conte, e governò il suo territorio donandolo infine al vescovo di Ceneda. Di quell'antico periodo storico restano ben visibili sulla collina, alle spalle di un piccolo promontorio rotondeggiante, detto la tomba di Attila, in mezzo a vigne di prosecco, le tre torri di Credazzo, ultimi resti della possente fortificazione eretta nella prima metà del X secolo per difendere la popolazione dalle incursioni degli Ungheri, silenti testimoni del rovinoso passaggio delle soldatesche di Pippo Spano, 1411 e 1412, che qui attorno seminarono morte e lutti infiniti. Oggi la storia è assai più benigna con gli abitanti del luogo e in quella che a giusto titolo è chiamata la Costa d'Oro vi è un continuo susseguirsi di dolci colline inghirlandate da splendidi filari di viti disegnati su versanti accarezzati dal sole e ripieni d'una luminosità altrove impensabile. Però Peter, per ottenere e presentare un ottimo raccolto dobbiamo avere anche di un aiuto. Che dici? La pioggia d'aprile di Carmen Consoli?
Certo, eccola. Quella ci serve assolutamente.
Pioggia d'aprile sui litorali desolate si adagiano le imbarcazioni dei pescatori. Pioggia d'aprile dalle finestre donne operose raccolgono i panni stesi ad asciugare la tanto attesa calda stagione. Sembra quasi che voglia a farsi aspettare nei lunghi si inseguono e poi si disperdono lungo il pontile tra i mandorli in fiore. La tanto attesa calda stagione sembra quasi che voglia farsi aspettare nei lunghi
E ora esco dal libro. Attualmente il territorio comunale è costituito dal capoluogo Farra di Soligo, dalle frazioni di Col San Martino e Soligo, è situato nel cuore del sito UNESCO, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e lungo la storica strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene. E ora Peter, una nota più leggera, che ho trovato nel sito del comune Farra di Soligo alla voce Storia. Ecco una spiegazione.
Bene, localmente i cittadini di Farra vengono indicati come Muc, cioè con lo stesso termine con cui nella pedemontana trevigiana si designano i tedeschi accanto agli altri due etnosinonimi Tognin e Quei del Ciodo, per allusione all'elmo chiodato dei prussiani. A conclusione di questo breve elenco di sopravvivenze barbariche, peraltro quasi mai coscientemente percepite come tali, a onor del vero bisogna dire che, fino a non molto addietro, non era del tutto estinta una precisa coscienza di appartenenze all'etnia longobarda. È noto come le famiglie nobiliari, fino alle soglie del XVI secolo, con la dizione nazione longobardica, ci tenessero a ben specificare nei documenti ufficiali una loro specifica e diversa genealogia. Tuttora alcuni discendenti della nobiltà locale, configurando in ciò una ideale continuità, si sfregiano di nomi tipo Rambaldo, che ci appartennero ai loro illustri antenati. Ma anche a livello popolare ricordo benissimo come mio nonno paterno ci tenesse a rammentare a tutti i suoi nipoti due fatti: l'origine della famiglia da Fara e la discendenza germanica. In particolare poi, nei miei precisi confronti, malgrado la predilizione per essere io il primogenito del suo primogenito, non dimentico il malcelato disappunto per il fatto che nella sua estesa famiglia io rappresentassi il primo caso di capigliatura scura, con occhi scuri e carnagione scura.
Quel tosat è il mia rovinà la razza. Quel ragazzo ci ha rovinato la razza. E si potrebbe dire anche di me, perché anch'io per un quarto verrei da quelle zone.
Da quelle zone,
perché
sì.
A differenza del mio bisnonno biondo e con gli occhi chiari, la nonna con gli occhi chiari, sono solo alta.
Ecco, allora noi più o meno facciamo 5/4. Ma detto ciò, con tutto quello che hai raccontato, devo dire, un certo languorino però non posso negarlo mica, perché
sì.
Tra altro mi hai ricordato che uno dei miei piatti preferiti, come secondi soprattutto, e vado dove si riesco ancora a trovarlo per bene, è proprio lo spiedo misto, che io trovo di un'eccellenza difficilmente superabile per molti altri secondi.
Fra due domeniche sto anelando.
Ah, ecco, va bene, quindi ci prepariamo tutti,
sì,
a questo evento, e nel frattempo non ci rimane mica altro che non salutare tutti i nostri amici ascoltatrici e ascoltatori, augurando una buona settimana e dire ciao a tutti, a presto e ciao Monica.
Ciao Petere, grazie.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Musica e Parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.